Quindi fino adesso tutti svegli, meno male. Allora, fino adesso abbiamo guardato cosa è l'intelligenza emotiva e abbiamo parlato di tre cose che erano. Quella era la prima cosa della quale abbiamo parlato. Ah, già a sbadigliare, Giosuè, non è che iniziato. Quella era la prima cosa che abbiamo detto. Consapevolezza di sé. La seconda cosa era... Sì. E il terzo, la capacità di motivare te stesso. Okay? E in questa sessione, in questi 45 minuti, finiremo questo focus su cosa è l'intelligenza emotiva e parleremo di due cose. Parleremo della capacità di riconoscere le emozioni degli altri. E il quinto punto, vedremo anche la capacità di creare relazioni interpersonali, di relazionarci bene con le persone. E i due punti sono molto collegati, per questo li metto insieme in una sessione. Se metti il slide, parliamo di la capacità di riconoscere le emozioni degli altri. Allora, questa abilità... detto che l'altruismo era la passione per gli interessi di Cristo, perché è una motivazione che non viene da... L'altruismo è dimenticanza di sé. L'ho menzionato, forse pensavo che forse avrei dovuto mettere un titolo diverso. Di fare, essere motivati, di fare qualcosa senza che aiuta te, senza il tuo beneficio, non so come si... senza che è per il tuo bene, ma per il bene di Cristo, semplicemente per passione per Cristo. Altruismo. Ok? È chiaro questo punto adesso? Grazie della domanda, che forse anche altri si chiedevano questa cosa. Allora, la capacità di riconoscere le emozioni degli altri. Questa abilità si basa sulla consapevolezza di sé. Il primo punto, consapevolezza di sé. Se noi non sappiamo neanche iniziare a capire le nostre emozioni, non riusciremo a capire le emozioni degli altri. Chiaro, logico. Penso che puoi cambiare. Le emozioni delle persone, in generale, sono molto, molto raramente espressi attraverso canali verbali. Sono sempre espressi attraverso canali non verbali. Quindi, vediamo il linguaggio del corpo, il tono della voce, espressioni facciali per capire le emozioni delle persone. Per esempio, se io chiedo a qualcuno, come stai? Bene! In questo momento, in questa situazione, noi tutti non ci fideremo di quello che sentiamo, ma ci fidiamo più del tono di voce. Quindi tutti noi, quando il messaggio che viene trasmesso attraverso le parole è il messaggio che viene attraverso trasmesso attraverso il tono della voce, l'espressione facciale e così via, noi tutti crediamo il messaggio espresso attraverso il canale non verbale. Perché? Perché è più facile dire bugie quando non stai dicendo niente, giusto? Noi tutti sappiamo questa cosa, quindi prima di tutto voglio guardare e voglio passare un bel po' di tempo su questo. Perché è importante sapere fare questa cosa? Perché dobbiamo essere in grado di capire le emozioni degli altri? Se le persone non mi vogliono dire come stanno, sono fatti loro. Non, in un certo senso, perché devo, magari devo rispettare la privacy delle persone, e in un certo senso questo è vero. Però vorrei enfatizzare che con questa competenza possono fare tantissime cose. Questa capacità è importante per essere in grado di aiutare le persone in maniera efficace, in maniera che veramente li aiuta. Se non sai cosa le persone sentono, come stanno, cosa sta succedendo nella loro vita, non potrai essere d'aiuto in una maniera che è specificamente adeguata per la situazione attraverso la quale sta passando. Anche se hai buone intenzioni, anche se hai buone intenzioni, cuore giusto, lo fai per bene, e io so che tutti di noi lo facciamo per bene, sempre, ma se noi non sappiamo quando è il momento di stare zitto, quando è il momento di chiamare, quando è il momento di semplicemente stare zitto, seduto vicino alla persona e mettergli la mano sulla spalla, quando è il momento di sfidarla e correggerla, quando è il momento di incoraggiare, non riusciremo a aiutare nel modo giusto per la situazione nella quale si trova quell'altra persona. Siamo d'accordo? Tutti d'accordo? Per questo è molto importante capire cosa sta accadendo nella vita delle persone. Se noi sappiamo solo incoraggiare, no, non è buono, perché magari questa persona in questo momento sta pensando a fare qualcosa di brutto e tu lo incoraggi. Sì, 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 dai, poi c'è questo verso che dice che il Signore ti dà i piani dei tuoi cuori, vai, vai, vai. Ma aspetta, non sai neanche quello che sta... Magari siamo un'altra persona, forse ha la tendenza di essere critica, e tu critichi tutti, magari anche una persona che è così insicura, che se dici un'altra parola di critica, la distruggi. No, no, noi non possiamo sempre agire secondo quello che noi vogliamo o ci piace fare. Dobbiamo vedere le persone dove sono, come stanno, cosa hanno bisogno, ok? Aiutare in maniera efficace. Sapete, a volte visitiamo le persone che stanno in ospedale, magari una persona con il cuore distrutto, ha paura, qualcosa di grave. Tu arrivi lì, dai, la gioia del Signore è la tua forza! Per favore non venire la prossima volta. Questo verso lo conosce anche questa persona. È giusto, è molto vero. Però quando tu ti senti così, come se in più ti vieni punito perché sei triste. È normale che sei triste. Quindi forse quello è il momento di sedersi vicino alla persona, mettere la spalla e dire: posso pregare per te? Signore, dagli la forza. Capire dove sono le persone, i sentimenti delle persone. Aiutare in maniera efficace. Secondo punto, creare relazioni più profonde. Ci sono troppe persone oggi che anche in famiglia, ma anche fuori dalla famiglia, hanno solo relazioni superficiali. Hanno 1000 amici su Facebook, 1800, ma neanche una persona che puoi chiamare quando stai male. Neanche una persona che sa quando stai dicendo una bugia, perché ti conosce. Le persone che non si aprono con nessuno, che nessuno sa cosa veramente pensano o veramente sentono, e questa persona non sa di nessuno cosa gli altri pensano o sentono, perché poi in entrambe le direzioni non c'è profondità. E voglio dire che alcuni hanno queste relazioni anche in famiglia. Perché? Perché noi pensiamo che le persone che ci stanno così vicine, tanto li conosciamo. Magari qualcuno che, voglio dire, non ti riposare sul fatto che forse tuo marito lo conosci da 20 anni, o tua moglie, oppure un amico, lo conosco da 20 anni, so tutto di questa persona. Guarda che le persone cambiano, crescono, si sviluppano, cambiano di opinione. È buono così, perché cresciamo, diventiamo più saggi, ci sviluppiamo. Quindi voglio chiederti: sei sicuro che li conosci così bene? Certamente che li conosci, però sto dicendo, sai per esempio oggi cos'è il desiderio del cuore di questa persona? Sai oggi qual è la preghiera che questa persona ha nel cuore, profonda nel cuore? Conosciamo queste cose? Oppure sappiamo cosa li appesantisce, le persone vicine, proprio vicine, sto parlando di amici stretti, familiari stretti. Sappiamo queste cose? Spero di sì, forse sì, ma forse no. Oggi ognuno vive la sua vita un po' di più che prima, infatti oggi c'è molto più isolazione, vive la sua vita perché noi, quando noi facciamo questo è perché non capiamo quando è il momento di chiedere. Noi non, se non vediamo che magari non percepiamo neanche quando una persona magari sta un po' giù o sta un po' preoccupata, se non lo percepiamo neanche, perderemo l'occasione di dire: sei sicuro che va bene? E così sprechiamo, come ho detto, le opportunità di incoraggiare, di stare vicino e di creare relazioni, di vivere insieme veramente, come si deve, pienamente. Ok, il terzo punto. Questo punto, riconoscere le emozioni degli altri crea compassione. Quando tu vedi la sofferenza di un'altra persona, è compassione. Se tu neanche la vedi, vabbè. Se tu non... è così, ha senso. Se noi siamo isolati al bisogno, alla distruzione che è intorno a noi, se noi non la vediamo, come possiamo avere compassione? Compassione. Questa cosa è qualcosa che non si riferisce solo ai credenti. Infatti, le persone non credenti che sono più disposti a dare soldi, a fare charity, a fare Wohltätigkeitsarbeit,
beneficenza,
sono le persone con una intelligenza emotiva più alta, perché hanno la capacità di vedere i sentimenti delle persone. Quindi questo è qualcosa che è sempre, sempre così, che una persona che dà tanto, che aiuta tanto, che lavora come volontario, freiwillig, Suppenküche, tutte queste cose che noi sappiamo che esistono anche nel mondo, sono sempre risultati, risultano sempre da una consapevolezza del dolore delle altre persone. Compassione. Il prossimo punto è così importante. La consapevolezza dei sentimenti degli altri ti aiuta a evitare di ferirli. Voglio spiegare questo punto con un esempio un po' estremo. Sapete che non so come pronunciare questa parola, volevo chiedere a qualcuno, sociopatici? Soziopath in tedesco. Sociopatici? Come si dice, Roda? Si scrive S-O-C-I-O. Sociopatici. Allora, queste persone, sociopatici, sono le persone che feriscono o uccidono gli altri semplicemente perché godono della sofferenza degli altri. Io non ti uccido perché mi hai fatto male, ti uccido perché proprio mi fa piacere uccidere una persona. Grave, veramente grave, veramente, veramente grave. Ma adesso hanno scoperto, dei psicologi che fanno delle ricerche, hanno scoperto che il problema che queste persone hanno, perché si vede che non sono normali, non è normale questa cosa, il problema che loro hanno, in fondo, è che non sono capaci di vedere o sentire il dolore delle loro vittime. Quindi è proprio questa cosa, non sono consapevoli dei sentimenti, del dolore delle persone che li circondano, in un modo molto, 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 molto estremo. Tutti noi capiamo che, vabbè, se stai con il coltello, certo che gli fa male. Dovrebbe essere chiaro, ovvio, ma queste persone hanno un'intelligenza, in quest'area, hanno una intelligenza emotiva così bassa che non lo capiscono. Infatti, oggigiorno, le terapie che fanno con queste persone per aiutarli a riprendersi, e appunto gli insegnano, gli fanno fare degli esercizi per imparare a capire e riconoscere le emozioni degli altri. Ok, adesso io so che questo non vale per nessuno di noi, nessuno di noi è a quei livelli, meno male, non voglio neanche chiedere, ho paura di che, no, scherzando. Ma posso dire che fino a un certo punto noi tutti rischiamo di ferire le persone attorno a noi se non capiamo cosa sta succedendo nelle loro vite. Questo vale per noi. Quando noi non vediamo o non comprendiamo le emozioni degli altri, è difficile bilanciare le parole. Quando hai detto abbastanza e un'altra parola critica distruggerà completamente la persona che hai davanti. Lo sai tu? Riesci a vederlo nel modo di reagire della persona? Le persone che non hanno questa abilità sono in grave pericolo di ferire gli altri. Io ho visto persone, e lavoro con persone, adulti a 50 anni, che vedi che sono insicuri, hanno sempre paura di sbagliare. E il loro problema è, no, non è che sono stati corretti da bambini, perché è buono correggere le persone, educarli, disciplinare i figli, ma probabilmente hanno avuto dei genitori che non sapevano quanto basta, e l'hanno distrutta. Sto pensando a una persona che non dirò il nome, però penso a una persona che l'hanno distrutta. E tutta la vita questa persona, e adesso ha 40, quasi 50 anni, non penso che si riprenderà se Dio non fa un miracolo. Il problema è che questo padre o madre non sapeva quando basta. Adesso basta. Adesso basta, perché sennò questa persona non proverà neanche mai più di servire in chiesa. Basta. Gli abbiamo detto quello che pensiamo? Ti ho detto che non mi piace quello che hai fatto? Basta. Oppure magari non glielo dire oggi, forse lo devo dire domani, forse oggi proprio non ce la fa. Mi sto spiegando? Soprattutto se tu oggi qui dentro sei un leader, una persona significativa. Sapete che più stimiamo una persona, oppure più amiamo una persona, ancora più le sue parole ci pesano. Quindi a me, per esempio, se adesso qualcuno passa per strada che io non conosco neanche e mi dice sei brutta, puoi anche pensare che sono brutta, non me ne importa tanto, vabbè. Ma tu chi sei, scusa? Ma vabbè. È diverso se me lo dice mia sorella. È diverso ancora se magari te lo dice tuo marito. Giusto? Ha senso. Per questo io sto dicendo che questo punto è molto importante, perché noi dobbiamo imparare di riconoscere le emozioni degli altri per far sì che non li feriamo. È molto importante. Come responsabile di chiesa, sono sicura, Nicola, che sei d'accordo, anche altri che hanno fatto questa esperienza. Anch'io lo vedo adesso, per esempio, a scuola, non mi sto paragonando, però a scuola i bambini con cui lavori magari vogliono sentire un hai fatto bene. Ma tipo se un amico gli dice oh non sei stato bravo, vabbè non sono stato bravo, ma se la mamma lo dice, oh, capite? È più pesante la cosa. Quindi impariamo. Prossimo punto, perdonare non è facile in alcuni momenti, veramente non è facile, ma riconoscere le emozioni degli altri ci aiuta a perdonare più facilmente, perché tu riuscirai molto più facilmente a perdonare una persona che dice o fa la cosa sbagliata quando vedi quello che questa persona provava quando ha commesso l'errore. Per esempio, se tu vedi che una persona magari stava così stressata, non aveva dormito da giorni, in un momento, un attimo, fatto un errore, se tu vedi il grado di stanchezza nella faccia, magari la tristezza, forse l'ansia, che noi non sappiamo quello che sta succedendo nella vita di questa persona, magari ci aiuta a avere un po' di grazia e di dire vabbè, magari c'era qualcosa dietro che ti aiuta. È più facile perdonare le persone quando noi vediamo, se è così, quando noi vediamo il dolore che ha provocato un'azione. Ok? Prossimo punto, aiuta a amare. È un'opportunità di amare veramente. Perché sto dicendo questo? Quando le persone si sentono capite, viste, si aprono e sono più disposte ad accettare aiuto. La donna samaritana, non voglio leggerlo il testo, però pensate, la donna samaritana, quando Gesù parlò con lei, prima di aiutarla, prima di dirgli che lui avrebbe perdonato i suoi peccati e tutto, prima lui menziona tutti i suoi peccati e poi gli dice praticamente ti amo lo stesso. Perché? Perché lo fa? Perché quando la parte brutta di una persona esce fuori, quando qualcuno vede la parte brutta di te e ti ama lo stesso, questo amore diventa molto più profondo. Dio è così, Dio conosce ogni parte brutta di noi. E Gesù alla donna samaritana gli ha fatto capire, guarda, io so quello che sta succedendo nella tua vita, ti amo lo stesso. E noi con le persone che ci circondano possiamo fare proprio questa cosa. Io vedo la rabbia che tu hai nel cuore. Io vedo l'amarezza che tu porti nel cuore. Io vedo la disperazione, mancanza di fede, ma non in una maniera peccaminosa, ma in una maniera di non ce la faccio, non ce la faccio più a pregare, ho pregato da 20 anni, non ce la faccio più, io lo vedo. Ma lo stesso ti dico di nuovo, Dio è fedele, ti dico di nuovo, Dio ti ama. Anche se hai peccato per la centesima volta con la stessa cosa, quando tu lo vedi, quando tu sei consapevole e dici lo so, io lo vedo, ma lo stesso ti dico, Dio buono, lo stesso ti dico, c'è speranza, lo stesso ti voglio bene, lo stesso sono tuo amico. Per me i migliori amici che io ho nella mia vita sono quelli che conoscono i miei difetti. Lo sanno e mi vogliono bene lo stesso. Quindi quando noi vediamo una persona pienamente, è un'opportunità di amare che va oltre una situazione nella quale noi non abbiamo nessuna idea di chi è questa persona davanti a noi. Sì, è molto potente questa cosa, voglio dire, è molto, secondo me è molto molto potente, è molto profonda, va proprio direttamente al punto. E non è la nostra, voglio dire anche questa cosa, non è, parlavo poco fa con una sorella, non è la nostra responsabilità cambiare le persone, ma come Chiesa è la nostra responsabilità di trasmettere un messaggio. Non sono soli, qualcuno li vede, li conosce e li ama lo stesso. Questa è la nostra responsabilità. Non proviamo di cambiarli, proviamo di amarli e il nostro amore li cambierà automaticamente. Ok. Come possiamo migliorare in questa cosa? Non so se l'ho messo, non mi ricordo. Come possiamo imparare questo? Come possiamo imparare o migliorare a riconoscere i sentimenti degli altri? Semplicemente fare domande. Chiedi due volte. È così, per legge, non so perché, non so chi l'ha scritto, ma sempre essere una legge. Quando tu dici come va? Bene, sempre, non si può dire non so bene. Per legge, non so dove è scritto, però mi sembra che facciamo così. E come stai? Oh, bene. Ma se sei veramente interessato, voglio solo suggerirti, quando tu, in Inghilterra addirittura, è un modo di dire ciao, how are you, how's going, is praticamente dici come va, per salutare le persone, non ti aspetti neanche che poi ti dicono, oh, sto male, tu li guarderesti, in Inghilterra, ti chiedono perché è così, ma voglio dire, chiedi due volte, come va, bene, e tu, bene, ma sta andando tutto bene? E allora inizi a creare un'opportunità dove la persona può aprirsi. Fare domande, chiedi. Secondo punto, leggere dei libri su questa cosa. Ci sono... Oh, no, Rosario non gli piace. Ah, ok. Leggere dei libri. Possiamo... Noi non siamo... Noi oggi viviamo in un mondo nel quale se vogliamo... Se onestamente vogliamo imparare qualcosa, la possiamo imparare. Abbiamo così tante risorse. Abbiamo così tante cose che se veramente ci interessa imparare qualcosa, possiamo impararla. Possiamo chiedere delle persone, possiamo leggere dei libri, possiamo fare altre cose, possiamo anche video. Se non ti piace leggere, guardati un video su YouTube al riguardo. Se vogliamo, possiamo imparare. Il prossimo punto ho messo osservare. Allora, se tu stai con una persona e stai parlando da 20 minuti, la persona fa così. Questo significa qualcosa. Osserviamo. Ci sono delle regole, per esempio, io ho letto una volta un libro sul il linguaggio del corpo. E quando una persona non ha più voglia di parlare con te, sai cosa fa? Automaticamente, non lo nota neanche, ma i piedi punteranno verso la porta. Ah, sì. È vero, è un fatto. Quindi da ora in poi, osserva. Magari veramente stai raccontando la stessa storia per 30 volte e forse veramente basta. Sto scherzando, però un po'. Impariamo a osservare, ok? Quindi, impedimenti, questo mi piace tantissimo questo punto. Cosa ci impedisce di fare questo? Numero uno, stress. Stress. Non permettiamo che il stress ci fa... insensibili, ma anche che io ho l'impressione che per alcuni di noi la nostra vita è controllata dal stress, non c'è più nient'altro, stress, in un certo senso, sì, non permettiamolo, ok? Non permettiamolo. stress, se non abbiamo neanche il tempo di chiedere due volte, è importante. Lascia qualcos'altro e concentrati sulle persone. Lascia qualcos'altro. Sapete, questa cosa me l'ha insegnata Eliana. Eliana lo dice sempre. La Bibbia dice di non farti tesori in terra, ma in cielo. Sapete cosa sono i tesori in cielo? Come ho detto, questa cosa non è mia, sto rubando, copyright. Eliana Zucchi. Lei dice, l'unica cosa che tu porterai in cielo sono le persone. Impariamo le priorità, ok? Stress. Secondo punto, desiderio di giudicare. Questo mi piace tantissimo, questo punto. Siamo onesti, un attimo, ok? In fondo, ci piace giudicare le persone? Ci fa sentire meglio, no? Se noi preferiamo arrabbiarci, giudicare, parlare male, questo dimenticalo. Non lo farai mai, lo so, non mi sto illudendo. Se noi preferiamo parlare male delle persone, arrabbiarci, essere sempre negativi, non proveremo neanche a riconoscere le emozioni degli altri. Perché? Perché quando riconosciamo le emozioni, tutto un tratto li capiamo. Perché siamo tutti umani, siamo tutti uguali in un certo senso. Un altro punto, egocentrismo. Se tutto il tuo mondo si gira intorno a te, non me ne importa niente. Il prossimo punto, ho messo qua, mancanza di maturità. Essere incapace di gestire le proprie emozioni, come ho detto, ma anche, tipo, sapete, come un bambino, un neonato, tutto si gira attorno a questa persona, devi fare tutto per mantenere la vita, e tutto riguarda i bisogni di questo bambino. Da adulto viene il tempo nel quale tu devi iniziare a prenderti cura di un'altra persona. Magari forse un giorno tocca a te di avere un figlio, sto dando un esempio, e prenderti cura. Non può essere che per tutta la tua vita tutti devono prendersi cura di te. Basta, dopo un po', basta. Tu quando inizierai a prenderti cura di qualcun altro? Maturità è questo, non fare quello che io vorrei fare, ma sapere adattarmi a... Magari una mamma vuole dormire, ma vabbè, però in questo momento c'è un bambino che ha bisogno di me. Anche se mi piacerebbe dormire in questo momento, vabbè, mi alzo, sono io la più matura, ha bisogno di me, vado. Mancanza di maturità, ok? Se tu, onestamente, se noi vediamo questi dentro di noi, preghiamo, magari forse alla fine lasciamo un po' di tempo per pregare, perché abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno, assolutamente. Ok, questo era il punto 4, riconoscere le emozioni degli altri. Adesso passerò all'ultimo punto per quanto riguarda cos'è l'intelligenza emotiva, che è relazioni interpersonali. Adesso, questo non riuscirò neanche a aprirlo completamente. Noi all'IBTI, Eliana insegna una matera intera, 16 ore, semplicemente sulle relazioni interpersonali. Questo, come ho detto, si parla della capacità di formare relazioni sane. Questa capacità, in fondo, vi do un po' la base, ok? Il riassunto, si basa sulla capacità di riconoscere le emozioni degli altri. Perché? Perché, semplicemente, se non sai come essere sensibile alle emozioni degli altri, li metti a disagio e ti eviteranno. Ti evitano, è normale. È normale che io, quando sto male, non chiamo la persona che mi fa sentire peggio, ma chiamo la persona che magari so che pregherà per me. È normale. Alcuni dicono che essere in grado di gestire oppure di influenzare positivamente le emozioni in qualcun altro è il segreto dell'arte di gestire relazioni. Praticamente qualcuno è super arrabbiato e tu sai come calmarlo, veramente sai come farlo, però qualcuno è così triste e tu sai come sensibilmente, con tempo, ricostruire questa persona. Qualcuno è magari super excited, super contento e dimentica tutte le responsabilità e tutto quello, e tu sai come portarlo giù sulla realtà, sul pavimento. Avere la capacità di regolare le emozioni degli altri, calmarli, incoraggiarli, ispirare qualcuno. Sai queste persone che ti ispirano, quando hai parlato con loro hai proprio voglia di vivere. Conosci una persona così? Che bello stare con una persona così, vero? Cosa racchiude questo? Ah, sì, se puoi far vedere il prossimo slide, per favore. La capacità di formare relazioni sane, sì. Include, voglio dire, prima di risoluzione dei conflitti. Risoluzione dei conflitti, primo punto. Sai litigarti bene? Sai litigarti bene? Sai come calmare un conflitto? Sappiamo come farlo? Il segreto per imparare di risolvere i conflitti è questo. Non puoi vincere sempre tu. Il segreto è negoziare. Quando due nazioni sono in guerra, la guerra non finirà, non ci sarà mai un Friedensvertrag, un trattato di pace, se non entrambi le parti sono disposti a perdere qualcosa e vincere qualcosa. Non puoi vincere sempre tu, non posso vincere sempre io. Per risolvere un conflitto entrambi devono essere disposti di perdere qualcosa e entrambi devono vincere qualcosa. Non funziona che quando è successo un conflitto si parla, si prova di risolvere, una persona va via da questa conversazione sentendosi come vincitore, l'altra persona se ne va via sentendosi come il perditore. Forse riesci per un po', però prima o dopo questo conflitto rispunterà, forse anche quando si parla di qualcosa di completamente diverso, ma le emozioni sono ancora là. Magari siamo litigati per la sedia e abbiamo fatto pace, però tu hai vinto e io ho perso, e questi sentimenti usciranno fuori di nuovo magari quando parliamo della finestra, perché non è veramente finita. Come ho detto qua, questa è veramente la base, ma impariamo di negoziare. Prossimo punto, la comprensione delle personalità. Qui ne possiamo parlare per sempre. Noi non siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali, siamo diversi, alleluia, grazie a Dio. Ma il problema è che noi pensiamo che tutti dovrebbero essere come me, e se non sono come me sono strani. Io ho un'amica molto cara, Francesca, a scuola, Francesca Guaglione, la moglie di Stefano Guaglione, alcuni di voi la conoscono. Lei è una personalità che si chiama personalità I, che poi non interessa, è una personalità diversa della mia. E noi reagiamo a stress in un modo completamente diverso. Quando io sono stressata oppure sono appesantita di qualcosa, ho bisogno di spazio, ho bisogno di stare sola e ho bisogno di pensare, riflettere e mi riprendo da sola. Lei è una personalità diversa e la sua personalità è molto focalizzata sulle persone. Lei, quando è stressata oppure appesantita di qualcosa, ha bisogno di parlare. Quindi io sto in ufficio e lei entra, hai un momento? E io so già che non sarà un momento, però vabbè, so che la sua personalità è che si fida di me. Detto, sì, entra, si siede. E sta sbagliando, parla troppo? No, non parla troppo, è lei, è così, è fatta così, Dio l'ha creata così. Non è sbagliato, è un modo diverso di fare. Io ho bisogno, magari anche io potresti dire che io sbaglio, perché poi io in questo momento mi fermo, non lavoro, non voglio vedere nessuno, magari ti dico non parlare con me, lasciami stare, perché ho bisogno di stare solo un attimo. Quello che voglio dire è siamo diversi. Se questo punto ti interessa, ti posso consigliare un libro molto molto buono a riguardo. Il servizio, magari in un certo ambito tu lo faresti così o l'hai sempre fatto così, e adesso viene la persona che viene dopo di te e lo fa in un modo completamente diverso. Lascialo fare, è così questa persona, lasciali stare, siamo diversi. Ovviamente stiamo parlando di stili, non stiamo parlando di cose non giuste, di modi di fare diversi. Sì, personalità diverse. Linguaggi d'amore, cos'è questo? Cosa strana, avete un libro? Io una volta l'avevate sotto, qualche anno fa l'ho visto. C'è un libro scritto sul fatto che ogni persona percepisce e esprime amore in maniere diverse. C'è una persona che il servizio, che ti cucina, ti pulisce, ti aiuta, ti serve, è una dimostrazione d'amore. Quindi il modo in cui questa persona esprime amore, ma è anche il modo in cui questa persona riceve amore. Se tu non sai che tua moglie magari ha questo linguaggio, gli puoi comprare tutti i regali che vuoi, ma non lo percepisce perché questa persona ha bisogno che almeno una volta le aiuti a pulire, per esempio, perché è una dimostrazione d'amore. Mia sorella Sara, che conoscete tutti, sapete cos'è il suo linguaggio d'amore? Lo posso dire? Dai, per favore, fammelo dire. Regali.
Regali.
Quindi io, anche quando non ho tutti questi soldi, anche quando non so, io magari, se io dovrei comprare un regalo a mia sorella Vanessa o a mia sorella Sara, per il compleanno di Vanessa è un linguaggio d'amore completamente diverso, Vanessa, dico vabbè, il suo compleanno, io ho 30 euro, non posso fare due regali, cosa faccio? Spendo 30 euro per un regalo per Sara, perché so che lei, non lo so, per lei sarà, io sarò la sorella migliore al mondo, magari se io lo comprerei a Vanessa, Vanessa mi dice grazie, lo butta nell'angolo e sta là. Con Vanessa ho detto, Vanessa, andiamo, facciamoci un giro, perché il suo modo di esprimere amore è il tempo di qualità, per esempio, passare del tempo insieme. Se tu sai queste cose, ti dico, ti cambierà la vita. Ti cambierà la vita. Anche lì c'è un libro molto bello che ti posso consigliare dopo. Quindi, sì, creare relazioni interpersonali. C'è un pericolo, perfetto, 5 minuti e questo. Quando noi sappiamo tutte queste cose che abbiamo detto, come osservare le persone, come gestire le emozioni, come adattarci a una personalità, c'è un pericolo. Ci sono delle persone, anche qua, che sono molto, 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 molto intelligenti emotivamente parlando, che sanno come fare queste cose. E c'è sempre un pericolo che le persone con un'elevata intelligenza emotiva possono essere tentate di nascondere per sempre le proprie emozioni, opinioni, o di sottoporre quello che dicono a quello che sanno che la persona vuole che tu dici. Allora, voglio dire che fanno sempre quello che sanno che piacerà alle persone, quello che piacerà al pastore, quello che piacerà magari anche al gruppo giovanile, come leader di gruppo, fai sempre quello che devi fare per essere ben visto, per essere amato, per essere stimato, invece di fare quello che veramente sei, chi veramente sei, ha senso. Praticamente sto dicendo, tutte queste cose che abbiamo trattato, li dobbiamo usare per bene, non li dobbiamo usare per diventare il bugiardo più bravo al mondo. Per esempio, leader giovanile, è pregato e senti che oggi devi parlare di purezza con i giovani, ma sai che probabilmente non ne vogliono sentire niente, ti hanno già detto che tutti sempre parlano di questa cosa e così via. E tu come leader decidi, vabbè no dai, tanto, e decidi di invece di fare quello che tu senti in cuore di fare, perché sai, perché sei intelligente, emotivamente intelligente, perché hai visto come reagivano l'ultima volta che qualcun altro ha predicato su questa stessa cosa, sai che non gli piacerà e decidi di non fare questa cosa, fare un'altra cosa che sai che piacerà. Però dentro di te, Dio non può usarsi in una persona del genere. Vabbè, sto dicendo, e questa è stata forte. Dio può usarsi, ma si potrebbe usare di più se tu sapresti essere, mantenere l'integrità emotiva. Queste cose è importante che li sappiamo per amare bene, come abbiamo detto, per incoraggiare, per essere di benedizione, per essere disposti a essere come Cristo. Non dobbiamo usarli per il nostro vantaggio. Sì. Non viviamo una vita, non ti voglio dire, non vivere una vita nella quale nessuno sa chi sei realmente. Non vivere è anche una vita dove tu non sai di nessuno chi sono veramente. Ma voglio parlare soprattutto, non vivere una vita dove nessuno sa chi sei veramente. Forse anche tu hai dimenticato chi sei veramente. Io so che io per un periodo della mia vita vivevo così. Io sapevo cosa mia nonna voleva che dicevo e gli dicevo quello. Sapevo quello che mio papà voleva che dicevo e dicevo quello. Sapevo quello che in chiesa volevano che dico, dicevo quello. Sapevo quello che mia sorella voleva sentire e gli dicevo quello. E dopo anni di vivere così, ma io cosa voglio? Se io sarei libera, cosa direi? Qual è la mia passione? E quando parlo con mia nonna, la mia passione è cucinare, perché lei parla di quello. E faccio finta che anche a me mi piace, anche se in realtà non mi interessa. Poi, quando parlo con mio pastore, la mia passione è Dio, assolutamente. Poi, quando parlo con i miei amici di squadra nel pallone, io vivo per il pallone. Chi sei tu? Chi sei tu? Mantieni l'integrità emotiva. Non usare la tua intelligenza, non usare la tua intelligenza per ingannare le persone e te stesso. Ma creiamo delle relazioni interpersonali reali, veri, vere, reale, vere. Sì. Così abbiamo concluso questa prima parte di vedere cosa è l'intelligenza emotiva. Nell'ultima sessione vedremo perché è importante. Io parlerò io presenterò delle statistiche su come l'intelligenza emotiva influenza tutti i strati della vita. E poi parleremo delle conseguenze della intelligenza emotiva bassa. Abbiamo già menzionato alcune, però ce ne sono altre. E alla fine vedremo cosa noi possiamo fare. Forse possiamo anche pregare un attimo insieme alla fine. Ok? Quindi questa sessione è finita. No? 45 minuti ho fatto.
Bravissima.
Sto migliorando.
No, è troppo brava, ci metti a disagio.